Yeah. Ascolta Radiazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radiazione.info, benvenuti a un'altra rassegna stampa. Pochi attimi ancora musicali di funk, afrofunk, e siamo subito con voi. Il telefono di Radiazione, lo ricordiamo come di consueto, 388-4292-504 per chi volesse inviarci dei messaggi o anche chiamarci riguardo a quello che è avvenuto o sta avvenendo nelle nostre città. Oggi giornata uggiosa, è tornato il maltempo, ma ci auguriamo che porti un po' di sollievo allo smog e all'inquinamento che ci ha investito in questi mesi. Rimanete sintonizzati sui nostri microfoni, torniamo subito da voi. Eccoci sempre in diretta su radiazione.info 388-4292-504 per interagire con noi, e partiamo come siamo abituati di consueto ogni venerdì dalle, in realtà su ogni rassegna stampa se devo dire la verità, dalle notizie che riguardano la nostra tollerante e accogliente città. Sia per gli immigrati sia per i lavoratori accogliente. Perché questo? Perché iniziamo da una notizia poco positiva, cercando di ritornare un po' seri. Siamo a Campodoro, a poche decine di chilometri da Padova, perché su Il Mattino leggiamo che la Haier, un'azienda di frigoriferi del freddo cosiddetta, chiude definitivamente, o sembra chiudere definitivamente. Dell'Ailer abbiamo già parlato in molte occasioni qui sui microfoni di radiazione, già da tempo i lavoratori avevano promosso un presidio più o meno permanente e avevano sostenuto diversi altri picchetti, diverse altre vertenze, unendosi quindi ad altri lavoratori e lavoratrici. Un po' in qualche modo l'Haier andava a collegarsi a tutti quei micro o macro settori dell'artigianato e dell'industria che da tempo sono sotto attacco anche nell'ormai ex ricco Nord-Est. La multinazionale del freddo si impegna a liquidare in 15 giorni tutti gli addetti che in cambio devono sgomberare il presidio entro fine mese. Questo è il sottotitolo dell'articolo del Mattino. Chiude definitivamente l'ultima grande impresa del distretto del freddo di Campodoro dopo oltre 20 anni di attività e l'acquisizione nel 2001 da parte del colosso del freddo Haier. La trattativa sindacale si conclude con la cessazione dell'attività, ma i 100 dipendenti della multinazionale vedono riconosciuti 21.000 euro aggiuntivi di buona uscita che si aggiungono agli ammortizzatori sociali ed ai percorsi di reinserimento lavorativo. Dopo l'incontro di ieri, l'uno in provincia, iniziato alle 9 del mattino e concludersi alle 15, e l'altro nel tardo pomeriggio presso Confindustria a Padova, dove le parti sociali, quindi i tre sindacati confederali, hanno ottenuto, dopo una contrattazione estenuante sulla parte economica, un accordo molto vicino al mandato dei lavoratori, che da sempre chiedevano, in caso di chiusura, oltre che un percorso serio di reinserimento al lavoro, anche 13 mensilità aggiuntive come buona uscita, pari a circa 23.000 euro. Le parti hanno chiuso a 21.000 l'incentivo e mantiene il diritto alla CISL fino al prossimo ottobre e alla mobilità per tutti i 100 lavoratori di Haier. TFR incentivo saranno versati in unica rata entro 15 giorni di licenziamento. In cambio Haier ha ottenuto lo sgombero del presidio entro il 28 febbraio e il riconoscimento del diritto a non vendere i macchinari presenti, peraltro coperti da brevetti di proprietà. Si tratta di un ottimo accordo a garanzia dei lavoratori, dichiara Andrea Bonato della CISL. Oltre alla dote economica, i dipendenti di Haier avranno diritto a un percorso di reinserimento al lavoro, che vedrà aziende specializzate e sindacati insieme per evitare che la perdita di un ulteriore tassello del sistema economico locale si traduca anche in un pesante impoverimento per le famiglie dei lavoratori presenti sul territorio. Non possiamo che ringraziare per l'impegno assiduo della provincia e del consigliere delegato Venturini in questa vertenza. Ora però è necessario un tavolo di confronto per rilanciare un piano industriale di zona, perché senza aziende il territorio non può che impoverirsi. Mi viene da aggiungere che insomma è già da tempo che il territorio veneto da nord a sud si sta impoverendo e personalmente nutro anche qualche dubbio sul cosiddetto reinserimento lavorativo per operai sulla soglia di 50 anni. Non so sinceramente nell'attuale condizione economico-politica che stiamo attraversando quali siano le possibilità che questi lavoratori abbiano. sempre rimanendo all'interno delle nostre mura, notizia questa volta un po' migliore, più positiva rispetto ai 100 dipendenti Haier che perderanno il proprio posto di lavoro entro fine mese. E andiamo a leggere una notizia di un gruppo di fisici, di ricercatori dell'Università di Fisica di Padova, e che ha individuato un segnale in arrivo sulla Terra che confermano delle cosiddette increspature, delle onde gravitazionali nell'universo che evidenziano tracce di eventi cosmici di milioni e milioni di anni fa. A un secolo dalla teoria della relatività, fisica e astrofisica compiono un poderoso balzo in avanti grazie a scoperte in cui l'Università di Padova ha un ruolo fondamentale. La ricerca scientifica padovana ha contribuito a svelare i segreti delle onde gravitazionali, vibrazioni nel cosmo provocate da fenomeni molto violenti come le collisioni di buchi neri, le esplosioni di stelle supernovae o il Big Bang, che secondo le più moderne teorie astronomiche avrebbe dato origine all'universo. Ad oggi la loro esistenza era soltanto ipotizzata. Era stato Albert Einstein, padre della teoria della relatività, grande, a elaborarne una formulazione. Come le onde generate da un sasso che cade in uno stagno, le onde gravitazionali percorrono l'universo alla velocità della luce, creando increspature dello spazio-tempo finora invisibili. Finora, perché finalmente è diventato possibile osservarle direttamente con un poderoso progetto scientifico, al quale ha lavorato anche l'Università di Padova, che ha illustrato tutte le novità degli ultimi mesi di ricerca. Le onde gravitazionali sono state rivelate la mattina del 14 settembre 2015 dalla coppia di rilevatori LIGO, situati a Livingston in Louisiana e a Ashford in Washington. Grazie allo sforzo congiunto di un migliaio di scienziati di università statunitensi e di quelle di altri 14 paesi, tra cui l'Italia, si sono già fatti passi da gigante nella lettura dei fenomeni celesti. Ma soprattutto, spiegano i ricercatori, dalle onde gravitazionali è stata ottenuta la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Erano l'unico fenomeno previsto da Einstein a non essere ancora stato osservato. Secondo Einstein, quando una qualsiasi massa, che sia un sasso, una stella o un buco nero, viene accelerata, emette onde gravitazionali. Sono segnali molto deboli e complicati da osservare, perché fanno oscillare tutto lo spazio-tempo, compresi gli strumenti che dovrebbero rilevarli. Riuscire a vederle è stata considerata a lungo una sfida impossibile, proprio perché pareva impossibile costruire strumenti in grado di rivelarle correttamente. Sono stati necessari oltre 50 anni di sperimentazioni, ricerche scientifiche e acquisizioni tecnologiche per arrivare a realizzare tre interferometri laser, ossia le due apparecchiature LIGO gemelle negli USA e l'europea Virgo a Cascina, in provincia di Pisa, con i quali sono state finalmente intercettate le onde gravitazionali. I primi a dare l'allarme, tra virgolette, agli altri ricercatori impegnati nel progetto internazionale sono stati proprio i padovani. i ricercatori del gruppo di Virgo Padova Trento della sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova e del centro TIFPA di Trento hanno segnalato la presenza di un possibile segnale entro i primi 3 minuti dell'evento. Questo contributo cruciale è stato possibile anche perché all'equipe padovana era affidata una specifica parte dell'analisi. I test successivi, eseguiti con il fondamentale contributo del gruppo Virgo di Padova Trento, hanno fornito la conferma dell'origine astrofisica del segnale osservato. Leggerlo è stato tutt'altro che semplice. Le onde gravitazionali interagiscono molto poco con la materia, perciò conservano la memoria degli eventi che le hanno generate. La loro esistenza era supportata finora solo da prove indirette, ma adesso diventa possibile osservarle direttamente, insieme a una porzione dell'universo finora invisibile e misteriosa, come le zone popolate dai buchi neri. Ed è stata proprio la collisione tra due buchi neri, avvenuta 1 miliardo di anni fa, a provocare il primo segnale delle onde gravitazionali mai scoperto, rilevato dalle antenne dello strumento LIGO Virgo. Per la fisica è un risultato senza precedenti, oltre a confermare l'esistenza delle onde gravitazionali e la validità della teoria della relatività, fornisce anche la prima prova diretta dell'esistenza dei buchi neri. Abbiamo osservato il primo evento in assoluto nel quale una collisione non produce dati osservabili se non attraverso le onde gravitazionali, spiega il coordinatore della collaborazione Virgo Fulvio Ricci. Tutto, aggiunto, è durato una frazione di secondo, ma l'energia emessa è stata enorme, pari a 3 masse solari. Prima della collisione, i due buchi neri formavano una coppia che ruotava attorno all'altro. Aveva una massa rispettivamente 36 e 29 volte superiore a quella del Sole. Si sono avvicinati a una velocità impressionante, prossima a quella della luce. Più si avvicinavano, più il segnale diventava ampio e frequente, come un sibilo acuto. Quindi è avvenuta la collisione, un gigantesco scontro dal quale si è formato un unico buco nero. La sua massa è la somma di dei due buchi neri, ad eccezione della quantità liberata sotto forma di onde gravitazionali. È il primo di infiniti fenomeni che hanno costituito la storia dell'universo che oggi si possono finalmente conoscere e percepire attraverso lo studio delle onde gravitazionali. Uno studio che il gruppo di ricerca padovano, da molti anni impegnato nello sviluppo, continuerà a sviluppare dopo quello che il ministro dell'Università e della Ricerca Giannini ha salutato come un nuovo grande successo per la fisica italiana e per il governo Renzi, come mi suggerisce il mio coco che tra poco andremo a salutare. Dopo la scoperta del bosone di Higgs, osserva il ministro in una nota nella quale si complimenta con i ricercatori italiani, la comunità internazionale dei fisici festeggia oggi un altro importante traguardo scientifico, la prima conferma diretta dell'esistenza delle onde gravitazionali, un regalo perfetto per i 100 anni della relatività generale di Einstein, che è stato il primo a pensarle e descriverle nelle sue equazioni. Ma, aggiungiamo noi dai nostri studi, non è sempre oro quello che luccica, nel senso che se da una parte questa impagabile scoperta da parte dei ricercatori dell'Università di Padova è sicuramente una notizia da acclamare, dall'altra parte ricordiamo come non solo il settore scientifico dell'Università di Padova, ma in generale la didattica scientifica a Padova è stata azzerata dai fondi da parte, è stata azzerata per quanto riguarda il finanziamento pubblico al settore da parte della giunta Bitonci. che ripeto ha azzerato i finanziamenti alla didattica e alla ricerca scientifica. Troppo sovversiva, evidentemente, no? Ma i sindacati stessi del gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare denuncia il taglio ai propri studi.
Quindi, in pratica, si è anche dimostrato che spendere miliardi di soldi come fanno gli altri paesi della ricerca non serve a nulla, perché se poi un equip con qualche centinaio di euro gliela mette nel buco nero, si dimostra che è tutta una questione di culo. E adesso chi cambia canale?
Beh, questione di soldi anche, dai. Personale, come stavamo accennando, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, lo ricordiamo, è stato di agitazione, pensate, da ben sette anni di blocco salariale. CGIL, CISL e UIL esprimono soddisfazione, questo lo leggiamo sul sito di Padova Oggi, per la ricerca, ma protestano e rivendicano un maggiore attenzione a questo settore. Oltre 7 anni di blocco salariale e stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di licenziamento, salario accessorio più basso rispetto a tutti gli altri enti di ricerca. E nonostante ciò i lavoratori stanno promuovendo e portando avanti in ogni caso i propri progetti, contribuendo a successi e nel caso dell'articolo letto anche di risultati importanti e secondo me insomma è allucinante come chi porta avanti allucinante vedere una situazione in cui dei ricercatori che contribuiscono a scoperte scientifiche di questo livello,
di questo calibro
siano posso usare un eufemismo?
No.
Siano un po' con le pezze al culo, se i gentili ascoltatori mi perdonano questa piccola parolaccia.
Ti perdonano.
E comunque è una situazione che possiamo vedere nella maggior parte degli atenei italiani.
Bene.
Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti.
L'Oreal, perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, avviso.
tutto fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Ehi, è già l'una, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
È mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa popolare. Geniala mensa popolare. Vieni alla mensa popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Facebook c'è un indovinello che con il quale coinvolgiamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando. Cos'hanno in comune Benny e una pianta di marijuana? E Benny, ovviamente, per chi non l'avesse capito, è Benito Mussolini. Quindi riformulo l'indovinello. Cos'hanno in comune Benito Mussolini e una pianta di marijuana? Ma le risposte non ve la diamo subito, perché siamo buoni e vi lasciamo un po' di tempo per pensarci.
Dopo la pubblicità.
Allora l'avete trovata la risposta? L'avete trovata?
Ma se non rispondete che bello è giocare a fa, no?
Perché abbiamo il vincitore del nostro indovinello di oggi.
Si chiama...
Non possiamo dirlo.
Sì, lo diciamo lo stesso. Lorenzo da Cecina, compagno di bordo.
Bravo Lorenzo da Cecina.
Bravo, ci sei piaciuto.
bello l'indovinello era... Ma cos'è che unisce Benny, ossia...
Benito?
Con una pianta di marijuana? Ebbene, la risposta è...
Di Lorenzo da Cecina.
Di Lorenzo da Cecina vincitore. Tutte e due ci piacciono a testa in giù.
Mi sta dicendo qualcosa?
E cosa?
Mi stava indicando... Non mi stava indicando nulla?
Complimentandoci ancora con... Com'è che si chiama il vincitore?
Lorenzo da Cecina.
Lorenzo da Cecina. Per l'indovinello, ma insomma non era... Dai, molto difficile, no?
Oddio, bisognava pensarci un po' su. Non tutti, solo usufruitori... di Benito Mussolini.
O di marijuana.
Sì.
Che dir si voglia. Ma torniamo un attimo un po' più seri, dai, rimanendo però sempre in argomento, ossia sul...
Scusate.
Io sto dicendo sul ruolo con cui... sul ruolo e sulla posizione che si possono mettere i fascisti a testa in giù, a testa in su...
Ah, credo stessi parlando
però di Però anche tu non hai torto, perché...
No, io, senti, avrei un po' paura a parlare di questo argomento, perché avrei paura di scivolare in discorsi troppo profondi.
Ma noi ci proviamo a scendere, perché veniamo appena da qualche giorno, in realtà da un giorno e mezzo, dal 10 febbraio, la cosiddetta giornata del ricordo, che ha visto Padova e, ahimè, molte città d'Italia essere attraversate da gruppi di neonazisti.
E non solo,
legittimati. Da questa ricorrenza che insomma in qualche modo riscrive la storia a proprio uso e consumo. E senza spendere troppe parole, vi volevamo leggere a questo proposito un contributo che ci è arrivato online dai compagni e le compagne della mensa Marzolo occupata di Padova, che hanno scritto un piccolo testo di controinformazione su questa giornata.
E andiamo a leggerlo. Questo contributo si intitola 10 febbraio, no alla giornata della menzogna. E iniziamo a leggere. Con la cosiddetta giornata del ricordo del 10 febbraio, lo Stato mira a mistificare ed annichilire la lotta di liberazione antifascista e a criminalizzare la storica fratellanza partigiana tra slavi e italiani nella lotta comune contro il nazifascismo. Durante le celebrazioni di questa ricorrenza, lo Stato descrive gli oppressori fascisti come vittime e i partigiani liberatori come carnefici. Solo in Slovenia, dal 6 aprile 1941 all'8 settembre 1943, nel campo di internamento e nelle feroci rappresaglie dell'invasore fascista, nei campi, scusatemi, di internamento, morirono più di 13.000 persone, in gran parte civili. Nell'ex Jugoslavia furono distrutte 20.000 case, interi villaggi furono rasi al suolo, venne imposta la lingua italiana, perseguitate ed espulse migliaia di persone. Una vera e propria pulizia etnica del popolo jugoslavo, in questo caso si potrebbe dire slavo e croato a giorni d'oggi. Nel più grande campo di concentramento italiano nell'isola croata di Arbe morirono più di 21.000 persone, anche qui in maggioranza civili. Complessivamente furono 1.100.000 gli jugoslavi che perirono a causa dell'invasione dell'Italia fascista e della Germania nazista, oltre che dell'Italia liberale, perché dal 18 quelle zone erano sotto nostro caro controllo. Cifre agghiaccianti alle quali si sommano i 100.000 libici sterminati al genocidio di intere etnie in Etiopia e in Somalia durante la fase conoglianista del fascismo in Africa durante gli anni 30 con l'uso di carri armati e l'utilizzo sistematico di gas letali. Anche a Padova, la nostra città, ha avuto un campo di concentramento fascista. Si trovava nel quartiere Chiesa Nuova, dove oggi c'è la caserma Romagnoli, e ha internato più di 3.000 prigionieri slavi, molti dei quali morirono per stenti e malattie dovute alle terribili condizioni in cui versava il campo. Questi sono solo alcuni dei massacri ad opera di fascisti, che la borghesia ogni 10 febbraio onora sotto le spoglie di martiri delle foibe, ma che noi chiamiamo col loro vero nome, fascisti assassini. Riscrivendo la storia anche attraverso la giornata del ricordo ed esercitando il proprio dominio ideologico-culturale nella società, lo Stato riabilita il fascismo, fomenta nuovi nazionalismi e alimenta il razzismo. Oggi, questo è funzionale a distruggere le conquiste dei lavoratori, a permettere le politiche di guerra imperialista che vedono le truppe italiane schierate su ogni fronte di conflitto, a seminare odio e divisione tra i proletari italiani e quelli immigrati, a legittimare l'azione dei nuovi squadristi di Casa Pound e Forza Nuova, come avviene sempre più spesso in tutta Italia. Liberale, fascista e oggi sedicente democratico. Lo Stato è sempre lo strumento della tirannia dei grandi capitalisti sui lavoratori, gli oppressi e le masse popolari. Mobilitarsi contro questo nefasto obiettivo di intossicazione mediatica, innanzitutto difendendo e recuperando gli insegnamenti e il patrimonio tramandato dalla Resistenza, è compito di tutti noi. Recuperarlo non in termini commemorativi, bensì per applicarlo oggi nei luoghi dove viviamo lo sfruttamento del governo. Nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, nei quartieri. Perché? Se il passato non si deve riscrivere, il futuro si conquista solo lottando nel presente. La storia non si riscrive, noi non dimentichiamo i crimini fascisti nei Balcani, nessun ricordo per i fascisti di ieri, nessuno spazio per quelli di oggi. La nostra cara ridente città Patavium si è svegliata il 10 mattina trovando un paio di scrittine così tra l'altra qua né in quel di via di Padova scritte contro Saia e la giornata delle foibe e chissà perché contro il caro ministro credo, no sì ministro assessore alla sicurezza di Padova, non mi ricordo nemmeno che nome abbia quell'assessorato. Fatto sta che ci sono state appunto queste scritte contro sto Maurizio, caro, e contro la giornata in memoria delle vittime delle foibe. E ma guarda, il sindaco Massimo Vitonci ha condannato il gesto e ha già inviato una squadra di operatori comunali per rimuoverle. Ma sai, immagini di me, mi sembra che possa essere anche a livello storico e culturale, ma anche artistico, diciamo, un qualcosa lasciato dalla nostra civiltà che magari, non so, vista fra 500 anni, la gente si chiederà, ma cosa significherà mai? Sarebbe stato carino lasciarlo, peccato che Sgarbi non è già arrivato, se no forse saremmo riusciti a convincere lo stesso Bitonci a lasciare quella scritta che in realtà è un'opera d'arte. Per passare al versante notizie quotidiane del Veneto e soprattutto di Padova, una notizia che risalta addirittura in prima pagina virtuale del Mattino di Padova, è un articolo che è intitolato "Inseguimento sul filo del 220 all'ora, guidava con la dissenteria". Ebbene, questo imprenditore al volante di una Porsche, fermato dalla stradale dopo una folle corsa in autostrada, positivo all'alcol test, sono scattate le sanzioni, però lui presenta il ricorso e il giudice lo accoglie perché il test era stato falsato dalla dissenteria. Ebbene sì, pur di non pagare pure la dissenteria. Ma un'altra frase che colpisce in prima pagina virtuale del Mattino di Padova è: Galan come Satana, il governatore non perdona il prete. Io questa notizia sinceramente non me la ricordo, probabilmente c'è stato qualche disguido fra un prete e Galan, che qua viene chiamato addirittura ex doge. Spero che non fosse già stata letta questa notizia, altrimenti sarebbe un po' ridicolo. We'll be right back. E questi sono i suoni, i rumori che venivano dalla manifestazione di Cagliari contro Salvini
di ieri, giovedì 11 febbraio.
Perché oggi che giorno è? È venerdì. Cariche lacrimogeni, inaugurazione tormentata per la sede di Noi con Salvini nel quartiere di Santa Vendrace a Cagliari, spero di aver pronunciato bene. Come annunciato negli scorsi giorni, una grossa mobilitazione si è attivata per contestare la provocazione di Matteo Salvini, che, ospitato da un gruppuscolo di fascisti isolani, è sbarcato questa mattina a Cagliari. Risultato? Città completamente blindata, traffico congestionato, schieramento massiccio di polizia. Dal primo mattino le intimidazioni della polizia hanno cercato di ostacolare la contromanifestazione. Un furgone con bandiere striscioni e arance, punto esclamativo, è stato sequestrato dagli agenti della Digos che hanno tenuto in stato di fermo due militanti del coordinamento antifascista con l'accusa infondata di trasportare mazzi, mazze e scudi. Mazze a razze, mazze a puzze, anarance. La manifestazione diretta contro la nuova sede di Noi con Salvini, dove il leader leghista era atteso, è partita da Piazzale Trento poco dopo le 10. In più di 300 hanno raggiunto, dopo poche centinaia di metri, via Santa Vendrace e i blocchi con le transenne poste della polizia. La pressione sui blocchi e un lancio di ortaggi ha provocato la prima carica delle forze dell'ordine, accompagnata pure dal lancio di svariati lacrimogeni. Un giovane studente è stato fermato e poi rilasciato. Il corteo, ricompattatosi, ha poi proseguito per il centro cittadino, dove ancora sfila, mentre scriviamo, sostenuto da una diffusa solidarietà dei cagliaritani, sono più di 500 ore manifestanti contro la presenza del razzista Salvini a Cagliari. Salvini, in questa non bene accetta visita sarda, dovrebbe far tappa ancora all'hotel Panorama a Cagliari per una conferenza stampa. Nel pomeriggio di quel giovedì era stata prevista la sua visita prima ad Alghero, dove si annunciavano altre contestazioni, e poi ad Olbia. E alle ore 12.45... In pratica, alle 12.45 di giovedì, dopo chilometri di corteo, la manifestazione aveva raggiunto Viale Diaz, che tutti noi sappiamo dove sia, nei pressi dell'hotel Panorama, scusate la battutina. Il corteo, può dare fastidio a qualcuno, me lo fa sottolineare Coco conduttore, il corteo è fermo all'altezza della fiera, almeno 8 i blindati che bloccano la strada, e dal corteo si dice che sono pronti a ribadire il messaggio di Santa Vendrace. Alle ore 13.30, non riuscirò mai a pronunciare quel nome, il corteo si è diretto verso via Amat per ottenere il rilascio del compagno fermato in mattinata, che poco dopo era di nuovo libero. E invece alle 5.30 era iniziato il concentramento ad Alghero contro la visita di Salvini. Quindi, diciamo, c'è stato un grande e bel comitato di benvenuto per il nostro caro Matteo, che vorrei ricordare nel Parlamento padano fa parte della fazione dei comunisti padani, e niente,
al quale dedicherei una canzoncina che ho pescato
al laghetto dell'Ikea qua a Padova
nel nostro album.
Ciao.
Extra comunitario.
E sorpresa delle sorprese, noi si stava cercando un paio di prime pagine della giornata di oggi, venerdì 12
febbraio.
Oh, grazie. Oggi venerdì 12 febbraio e fatalità volesse,
con il nostro sommo stupore,
fatalità volesse, a sentire il mio italiano, fatalità volesse che il co-conduttore numero 2 andasse a cercare sul sito della Repubblicasse, il giornale italianasse, la Repubblica, aprisse e cosa ci trovasse? Una bella schermatasse
con molto nero
e un uomo, una sagoma di uomo vestito in giacca e cravatta. Insomma, hanno donato il sito della Repubblica, chi? Quelli di Anonymous, e quindi noi ci stiamo leggendo il piccolo manifestino che hanno lasciato al posto del sito. La cosa è molto carina, adesso mi fa sorridere. E se volete andare a vedere, appunto, andate a cercare rassegnastampaquotidiani.com/larepubblica.html, oppure cercate semplicemente rassegna stampa su qualsiasi motore di ricerca, oppure semplicemente sulla barra URL. E cosa fate? Andate a cercare la rassegna stampa
e non leggerete quello, nulla, perché
vedete quello con la Repubblica, selezionate quello ovviamente col sito della Repubblica, schiacciate e vi trovate il piccolo manifesto di Anonymous, in cui non c'è la faccia con la maschera di Guy Fawkes, ma c'è una bella croce rossa che sta a significare Anon Plus, perché Anon Plus è una
no war,
no religions,
no political,
no financial power,
for a better world,
for a better world. E troviamo una piccola notizuola girando fra la rete, la nostra cara rete, che ci rimanda a un sito che non conosciamo, ma noi leggeremo lo stesso la notizia, perché per questo siamo disposti a fare questo e ben altro per voi.
E non a caso abbiamo introdotto questa notiziuola, che adesso andremo a leggere, con una canzone che, diciamo, crea pochi dubbi sull'oggetto della notizia.
Ebbene sì, stiamo parlando di aerei e navi, ma...
Da turismo.
Da turismo. No, parliamo di treni e parliamo di un treno molto famoso che qua in Italia si chiama TAV, in questo caso la tratta Verona-Vicenza, che evidentemente se ne parla fra qualche anno, punto, forse. Come al sempre, l'area di mistero che aleggia questi...
Le cosiddette grandi opere è sempre... forte.
È sempre più grande possibile. Sembra, non so, la Madonna di Lourdes o roba del genere, se non arrivando a parlare di Medjugorje. Ma grazie al cielo e alla legge è cominciata la valutazione ambientale, ma la procedura è complessa, bando alle illusioni e alla propaganda. Questo è il titolo della notizia. Però noi ci abbiamo già alzato le mani dicendo che non conosciamo questo sito. Un giorno di soddisfazione domenica scorsa, dopo quasi 2 anni di articoli che denunciavano lo strapaesano procedimento burla inventato dalle lobby trasversali sul progetto Alta Velocità Verona-Padova, ha trionfato la legge. Pubblicato l'avviso per procedere alla valutazione di impatto ambientale, chiamato VIA, VIA, per il tracciato modificato rispetto a quello approvato nel 2006, in particolare sul segmento Montebello-Bivio-Vicenza. Non solo, è stata attivata la verifica di ottemperanza delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006, che molti asini politici e tecnici dichiaravano non più valida. Una verifica senza la quale il progetto preliminare approvato è nullo, si tiene a sottolineare. Ignorano gli imbrattacarte che, essendo un'opera strategica, è assoggettata al procedimento di via speciale non ordinaria. Questi sono tutti linguaggi tecnici. E che riguarda l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, che sono di grande importanza, considerato i precedenti occorsi in Veneto per l'elevato rischio ambientale. Esempio. L'inchiesta mercante di rifiuti portò alla luce l'attività della società CNC di Resana, che utilizzava rifiuti speciali pericolosi come conglomerati cementizi e conclocemento, usati poi come sottofondo per la costruzione dell'alta velocità a Dolo, il cavalcavia in via Camerini a Padova, e usati a Pernumia, a Mira, a Battaglia Terme, a Due Carrare e a Monselice. L'intervenuta prescrizione dei reati ha impedito di chiedere i danni agli imputati. E ricordiamo anche l'uso di conglomerati contenenti arsenico e nickel sulla terza corsia della A4 e nel parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo. Scandalosa la vicenda del dirigente regionale del servizio rifiuti, diventato direttore generale della tutela ambientale e vicepresidente della commissione di via regionale, senza che nessuno obiettasse nulla.
Il percorso tecnico-giuridico della tratta Verona-Padova è stato sempre chiaro a tutti quelli che volevano prevalesse la legge tutela dei cittadini, via preventiva nel rispetto dei principi comunitari e successivamente progettazione definitiva, registrazione alla Corte dei Conti, firmato integrativo, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E solo dopo si possono acquisire le aree da espropriare. Tutto il terrorismo mediatico a danni dei potenziali espropriandi nella TAR 2014 dovrebbe essere oggetto di azione penale perché si operava al di fuori delle norme di legge. Ancora oggi si propalano cifre riguardanti inesistenti disponibilità economiche nella tabella. Dalla legge di stabilità 2016 sono cancellati 50 milioni di euro e l'anno scorso ne erano stati tolti altri 120. Quanto ai privati, se questo progetto è tanto strategico, non si comprende il dietrofront di Confindustria e Ance Veneto. Così parla il vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alle infrastrutture Trevisan il 27 giugno 2011 a Repubblica Affari e Finanze. Le potenzialità per significativi investimenti privati ci sono, ma per garantire l'indispensabile ritorno economico bisogna aumentare la domanda che oggi, nel caso della TAV Nord-Est, c'è, ma non è sufficiente. che tra l'altro aggiungo è simbolico che queste dichiarazioni arrivarono il 27 giugno 2011, lo sgombero della, il giorno dello sgombero della Libera Repubblica della Maddalena in Val di Susa.
D'altra parte, ma è bello come anche loro tengano a sottolineare come prima devono creare la richiesta della TAP e poi creare la TAP, però gliene frega anche poco, nel senso quello che ha appena detto è che stanno inventando tutto. Vabbè, vai avanti.
Meglio poi se questi esplodano.
Dai 3,3 miliardi del progetto Verona-Padova del 2003 ai teorici 5 miliardi e mezzo di oggi, di cui circa 4 miliardi e mezzo assorbiti dall'8 Verona-Bivio-Vicenza. Al restante tratto Bivio-Vicenza-Padova si applica il teorema Mose, ovvero costi progressivamente crescenti, considerato che con i restanti 1,5 miliardi circa di euro non si completa la tratta. Oltre che la mancanza di risorse pubbliche, grava sui tempi di realizzazione anche la decisione del ministro Delrio di effettuare la valutazione ambientale strategica, il VAS, sull'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza. VAS richiesta dal comune di Peschiera nell'ambito del procedimento di VIA, cioè valutazione di impatto ambientale, a ottobre 2014 e ritengo fatta propria dal ministro. Ricapitolando, risorse scarse che corrispondono realmente a circa 500 milioni di euro, di cui 90 in conto 2015. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica in procedura, passaggio in CIPE, in Corte dei Conti, atto integrativo finale. Se la mettano via i vicentini e veronesi che cianciano già di partenza dei lavori. Se tutto va bene, si finirà tra qualche anno, compresa la redazione del progetto esecutivo e la verifica per costruire qualche chilometro di linea. Probabilmente il ministro Delrio ha attivato il processo di VAS per prendere tempo, il che gli consente di giustificare la mancanza di fondi per le 30 opere considerate strategiche. E anche qua poche illusioni. Se passasse la richiesta tedesca di limitare al 25% degli asset bancari il possesso dei titoli di Stato, addio opere strategiche. E con questo concludiamo il...
Un articolo un po', se mi permetti, che valorizza più del dovuto a legge italiana. Cioè, ma legge in Valsusa, se diamo ragione a loro, dove sta?
Beh, da nessuna
Probabilmente
parte.
Dietro ai manganelli della polizia.
Questi autori che hanno scritto questo articolo di sicuro si dovrà ricredere quando alla fine tutte le ciance che forse crede di credere evidentemente cadranno. Cosa ho detto? Non lo so, vai, passo a musica.
Non lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo, sono un maestro, scappate pure, correte se vi pare. Io vado piano, io non mi do da fare. Io non mi affanno troppo, vi aspetto tutti al varco. E quando è l'ora di fare i conti, io mi presento al ritmo di una sveglia. Il ritmo batte, vi dà una strana voglia. Voglia di ballare, non resistete, che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno ritmo ballo, sono un artista. Persone serie voi, persone rispettate. Siete le peggio, perché voi resistete. Voi non vi abbandonate mai, voi non vi concedete mai, fate violenza a voi stessi e poi con gli altri, per rabbia vi sfogate. Non è corretto, ma quando la smettete, eh? Sì, voi persone serie, ma fatemi il piacere, seguite il ritmo e andate a tempo col vostro coccodrillo. Andate a tempo e seguite tutti il ballo e non sgarrate. E voi banditi, pirati e contrabbando, è da parecchio che vi sto osservando. Ma che rivoluzione, la vostra aspirazione è diventare né più né meno come quelle persone serie, persone rispettate. Che per scemenza guardate scimmiottate. Già detto, io sono il più cattivo. Io vi do il tempo, anzi, il tempo sono io. Il tempo a volte è strano, ma il tempo è galantuomo. Io non vi imbroglio, ma non mi si può imbrogliare. Io vado piano,
tutti devono tornare. Seguite il ritmo e andate a tempo col vostro coccodrillo. A volte piango, non mi vergogno a dirlo, ma sono tutte lacrime di coccodrillo. Ma sono solo lacrime di coccodrillo. Io mi do il tempo, ma sono un coccodrillo. Sono garantuto, ma sono un coccodrillo. E a volte piango, non mi vergogno a dirlo, ma sono solo lacrime di coccodrillo.
Adesso inizia la parte della rassegna musicale. Vi presenteremo un pezzo che ci teniamo molto a presentare, scusate la cacofonia. Questo pezzo ha una storia molto particolare. Addirittura c'è una leggenda metropolitana che dice che sia stato scritto da Jimi Hendrix nel 67 sotto una lunga astinenza da LSD e che per evitare di ricadere nel giro di questa strana sostanza abbia deciso di scrivere una canzone. E questo è il risultato.
Thank you. Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Essere umano, porca puttana, ma mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei,
Tamburi rossi, notizie dal fronte,
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Undici e 25 minuti primi, ultimi 5 minuti con voi, non disperate. Perché...
perché no? Non si fa.
Esatto, cioè che cosa dovevamo dire? Ma prima di chiudere, ricordandovi che Radiazione comunque non si ferma mai, rimanete in ascolto i nostri microfoni anche per le trasmissioni a seguire, soprattutto domani con la consueta rabbia del sabato sera diretta alle piazze. Noi, come siamo abituati a fare dopo ogni rassegna, diamo qualche... appuntamento per il weekend e oggi per il fine settimana del 12-13 febbraio e vi invitiamo a seguire e partecipare a una cena di solidarietà benefit per Francesco Puglisi, detto Jimmy, un compagno arrestato e in seguito all'inchiesta contro le manifestazioni al G8 di Genova 2001, che si svolgerà presso l'ospizio Contarini occupato a Venezia. Dal sito www.informazione.com potete scaricare locandine, informazioni e indirizzo per raggiungere l'ospizio Contarini occupato. E la locandina leggiamo: Francesco Jimmy Puglisi è un anarchico catanese condannato a 15 anni di galera con l'accusa di devastazione e saccheggio per la rivolta di Genova 2001. Attualmente è rinchiuso nel carcere di Rebibbia a Roma. E tempo fa anche Padova ospitò una cena benefit per questo compagno e soprattutto per la sua famiglia costretta per i colloqui a fare molta strada e quindi avere una spesa non indifferente. Per scrivere a Jimmy sulla locandina del benefit c'è anche l'indirizzo della casa circondariale di Roma, casa circondariale di Roma, Rebibbia, via Raffaele Maietti 70 00156 Roma. Anche noi ci associamo all'invito dei compagni di Venezia a scrivere anche una cartolina, un piccolo saluto a Francesco Jimmy Puglisi, perché di fronte alla repressione la solidarietà è un'arma.
E con questa ultima rimembranza di cosa fare in questo weekend, ci tocca salutarvi perché ormai la rassegna è finita, è stata bella finché è durata e possiamo soltanto ricordarvi che venerdì prossimo ci saremo comunque, quindi
partire dalle 9:30
e con questa piccola autoreferenziale noi ci teniamo a salutarvi,
vi abbracciamo,
viva la lotta,
buon fine settimana
e viva la Santa Domenica,
non cambiate canale.
黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
相変わらずお堅いことで峰不二子さん。
そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ。